Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 2 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Potremmo essere molto vicini alla nascita della laurea europea. Lo scorso 27 marzo la Commissione europea ha presentato una proposta che prevede la possibilità per gli atenei di diversi paesi europei di istituire corsi congiunti e rilasciare titoli di laurea, master e dottorato validi automaticamente in tutti i 27 Stati membri. Perché è un passo avanti? Ad oggi le lauree sono riconosciute solo a livello nazionale, mentre quando ci si sposta da un paese all'altro dell'Unione Europea, per ragioni di studio oppure di lavoro, occorre affidarsi alla burocrazia per far validare il proprio titolo di studio, una modalità che spesso crea problemi ai laureati. Un titolo accademico europeo, invece, come scrive la stessa Commissione in una nota, ridurrebbe la burocrazia e consentirebbe agli istituti di istruzione superiore di diversi paesi di cooperare a livello transfrontaliero e di creare programmi congiunti. Inoltre, incentiverebbe la mobilità per l'apprendimento all'interno dell'Unione Europea, migliorando le competenze trasversali degli studenti, aiuterebbe a soddisfare la domanda del mercato del lavoro e a rendere i laureati più attraenti per i futuri datori di lavoro, attirando allo stesso tempo studenti da tutto il mondo e stimolando la competitività europea. La proposta fa parte di un pacchetto di tre iniziative sull'istruzione superiore e potrebbe però trovare alcune resistenze. L'istruzione oggi è competenza dei singoli Stati membri e molti non vedono di buon occhio l'intromissione dell'Unione Europea in questa materia. Il problema maggiore che viene sottolineato dai diversi media potrebbe riguardare il fatto che si potrebbero creare dei mega atenei europei a scapito delle università nazionali più piccole. L'idea della Commissione è che i titoli europei siano rilasciati o da una rete di università di diversi paesi europei, oppure da una nuova entità giuridica europea, istituita da più atenei. Nel primo caso si tratterebbe di una semplice collaborazione tra università che restano comunque autonome. Nel secondo caso si aprirebbe la porta alla nascita di veri e propri nuovi maxi atenei transnazionali. Su questa strada, però, dovranno prima di tutto pronunciarsi i governi e il Parlamento europeo nei prossimi mesi. Staremo a vedere come andrà avanti. Domenica in Turchia si sono tenute le elezioni amministrative in oltre 4.000 città. Tra queste, gli occhi erano tutti puntati sulla capitale Ankara e soprattutto, direi, su Istanbul, vista la sua enorme importanza economica e sociale. Il presidente turco Erdogan sperava che a vincere fossero i candidati da lui sostenuti. Invece il Partito Popolare Repubblicano, che è la principale forza d'opposizione del paese, è stato riconfermato al governo di entrambe le città. La stampa, in un articolo, si concentra soprattutto sulla figura di Ekrem İmamoğlu. Volevo leggervela perché è considerato da tutti l'anti-Erdogan, l'unico uomo che può realmente sconfiggere alle prossime elezioni presidenziali il presidente turco. Nato a Trabzon, città della regione del Mar Nero, stessa regione da cui proviene la famiglia di Erdogan, le elezioni di domenica potevano rappresentare il suo declino politico oppure la sua vera e propria ascesa. Oggi è l'uomo che de facto guida il maggior partito d'opposizione nel paese, rappresenta l'anima laica della Turchia, ma la sua vera forza è quella di voler essere una leadership inclusiva, sia a livello sociale che politico. Figlio di una famiglia benestante di imprenditori, prima della sua carriera politica ha lavorato come amministratore delegato dell'azienda di famiglia, occupandosi di progetti di urbanizzazione e sviluppo di piani regolatori. Sono proprio questi i temi che lo differenziano maggiormente da Erdogan. İmamoğlu ha più volte sostenuto, non solo in campagna elettorale, la necessità di una metropoli più vivibile, con più spazi verdi e centri culturali. Mentre oggi Istanbul è soffocata da cemento e continue costruzioni verticali. Negli ultimi anni si è opposto fortemente al progetto folle, leggo tra virgolette, voluto da Erdogan, il Canal Istanbul, riuscendo a bloccarne la realizzazione. Questa sua prima esperienza lavorativa gli ha permesso di confrontarsi con molti problemi legati alla città e al suo sviluppo. Nel 2009 si è iscritto al Partito Repubblicano del Popolo, diventando tra il 2014 e il 2019 il sindaco del distretto di, questo lo leggerò malissimo, Beylikdüzü. Questo periodo lo mise in luce per le sue abilità da amministratore, attirando a sé l'attenzione dei media e della dirigenza del partito. Grazie all'ottimo lavoro svolto nel 2018 divenne il candidato sindaco del Partito Repubblicano per Istanbul. La città all'epoca era amministrata ininterrottamente da Erdogan o dai membri del suo partito. In soli 112 giorni di campagna elettorale, İmamoğlu divenne un personaggio molto apprezzato dalla popolazione sia per il suo abilissimo uso dei social network, fino a qualche anno fa elemento inedito nello scenario politico turco, sia per la sua capacità di arrivare alle due anime del paese, quella laica e quella più conservatrice. Ha sempre mostrato una volontà al dialogo con i suoi oppositori politici, criticando più volte la figura dell'uomo solo al comando, dannosa per la salute del paese. La sua è l'immagine di un politico moderato, inclusivo, desideroso di democrazia, intesa come elemento partecipativo. A differenza della maggior parte dei politici del CHP, il Partito Repubblicano, ha sempre pubblicamente dichiarato la sua fede musulmana, permettendo così a molti elettori conservatori di avvicinarsi al CHP. Il 23 giugno del 2019 ha stravinto le elezioni a Istanbul con un margine di oltre 800.000 voti, dopo che la prima votazione era stata annullata per presunte irregolarità. Con la riconferma elettorale di domenica, İmamoğlu ha lanciato un messaggio potentissimo sia all'interno del paese che al mondo. Ha dimostrato come in Turchia ci sia una resilienza democratica che non è stata scalfita dall'accentramento dei poteri, voluto e ottenuto dal presidente turco Erdogan. Da alcune settimane il Partito Democratico sta discutendo l'opportunità di candidare alle elezioni europee Ilaria Salis, l'insegnante italiana di 39 anni detenuta in Ungheria dal 13 febbraio 2023 con l'accusa di aver aggredito tre manifestanti neonazisti durante un raduno di estrema destra a Budapest. Alla base di questo progetto, non ancora certo, ci sarebbe la volontà di far ottenere a Salis l'immunità parlamentare che le verrebbe riconosciuta qualora fosse eletta al Parlamento europeo. Immunità che determinerebbe la sua scarcerazione. Come è ricostruito in un articolo del Post, il riconoscimento dell'immunità parlamentare, secondo il PD, sembra essere l'unica concreta possibilità per garantire a Salis una forma di libertà ed eventualmente un processo dignitoso, che potrebbe affrontare da donna libera. Secondo il regolamento parlamentare, i suoi membri godono di immunità e non possono dunque essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del loro mandato, tranne nel caso in cui vengano fermati in flagranza di reato, cioè mentre lo stanno commettendo. A disciplinare questo aspetto è in particolare il cosiddetto Protocollo 7, che entrò in vigore nel 2004 come aggiornamento di analoghi regolamenti già esistenti. Tra le altre cose, il protocollo stabilisce che i parlamentari che si trovano sul territorio di un altro Stato membro non possono essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari. Sarebbe proprio quest'ultimo il caso di Salis. La procedura è regolamentata in maniera molto chiara. Al momento dell'elezione, a Salis verrebbe riconosciuta l'immunità e le autorità giudiziarie ungheresi dovrebbero rilasciarla. Contestualmente, il procuratore generale o il capo della procura competente sul caso dovrebbe inviare al presidente del Parlamento europeo una richiesta di autorizzazione a procedere per poter riprendere il processo contro Salis. Il regolamento prevede che in questi casi la richiesta venga esaminata dalla commissione giuridica, quella composta dai parlamentari europei che si occupano specificatamente di questioni di giustizia. Dopo averla discussa in tempi rapidi, la Commissione elabora una relazione proponendo una tra queste soluzioni: confermare l'immunità, negarla, oppure negarla solo in parte, per così dire. In quest'ultimo caso, le autorità giudiziarie dello Stato membro sono autorizzate ad andare avanti col processo, ma il parlamentare indagato o imputato resta libero fino alla sentenza definitiva. La decisione della Commissione viene poi inviata all'Assemblea del Parlamento, che la discute alla prima seduta utile e la approva oppure la respinge a maggioranza semplice. La candidatura comunque non è così scontata. Come dicevamo prima, la discussione all'interno del PD è aperta per diversi motivi. Primo tra tutti, c'è da vedere se e chi sarà disposto a rinunciare al proprio posto in Parlamento per poterlo eventualmente lasciare a Ilaria Salis. Dall'altro lato, comunque, c'è chi sostiene che il lavoro di parlamentare europeo non è quello di un posto vuoto da riempire a caso. Ci vogliono esperienze e competenze per discutere tematiche che hanno una ricaduta diretta sulle scelte dei singoli stati membri e la vita dei cittadini. E quindi la domanda che ci si pone è giusto eleggere Ilaria Salis al Parlamento europeo anche senza queste competenze? Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.